indica
nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempie.
Buon pomeriggio e ben ritrovati ad Indica, io sono Salvo e poi con me c'è
Matteo.
E poi abbiamo come nostro ospite Alberto Santinon dei Lemon Lemon. Ciao Alberto.
Ciao ragazzi.
Dunque, allora, ricordiamo brevemente i contatti di Indica. Siamo innanzitutto su Instagram, Indica_Sherwood, poi ci trovate anche su Facebook. Mi raccomando, seguite il dischetto grigio e seguiteci anche su Facebook con Indica. E poi, soprattutto, siamo anche su Spotify, perché lì ci saranno tutti, ma proprio tutti i nostri podcast. Direi, senza indugiare troppo, di iniziare già dando proprio i brani. Li lanciamo subito e sono Hey Hey e Sometimes. Poi ci ritroviamo qui a discutere con Alberto.
Thank you.
Bene, abbiamo appena ascoltato Hey Hey e Sometimes, scritto però con la Z finale, giusto Alberto?
Sì, l'ho proprio così. Diciamo che è stato un errore voluto, tra virgolette.
Beh, senti, voi avete uno stile molto fresco in tutti i sensi, sarà anche il ricordo dei limoni, della freshness,
dei sorbetti.
Dei sorbetti, anche del limoncello freddo d'estate, che a me sinceramente mi manca un po'.
E, anche senti, un po' di Goethe, se vogliamo.
Anche un po' di Goethe?
Un po' di Goethe, sì.
Perché?
Sì, sì. No. Perché Goethe, in un passo del viaggio in Italia, parlava della terra dove fioriscono i limoni, facendo riferimento alla Sicilia, però vabbè.
Che è tua terra natia, giusto? Salvo, ricordiamo.
No, per la verità quello era un passo in cui parlava proprio di Agrigento, in realtà. Vabbè, lasciamo perdere.
Era... No. Nice connection, veramente, figa. Senti, Alberto,
ci pensavo così en passant.
No, ma ci sta, sono quelle connessioni, tipo io ad esempio conosco il nome dell'opera, però non conosco il contenuto, sono belle queste connessioni. Comunque io vorrei iniziare subito, Alberto, visto che abbiamo appena ascoltato questi due brani, per chiederti come li hai realizzati, nel senso che so che hai fatto un lavoro differente da quello che è, da quelle che sono le versioni dei brani in studio, giusto?
Sì, allora sostanzialmente per queste due canzoni ho, diciamo, fatto una specie di... a casa mia a Manchester ho praticamente fatto su un mini studio con la strumentazione che ho, diciamo, trovato su eBay e un po' di cose. E siccome appunto io sono qui a Manchester e studio sound engineering e produzione musicale, allora ho pensato, beh, perché non mettere le mie competenze, no, a servizio tipo del programma, e quindi ho deciso di improvvisare una registrata, diciamo, con drum machine e chitarra, voce, ho un paio di microfoni qua, allora ho deciso di, diciamo, fare una versione un po' più, diciamo, personale dei pezzi, sostanzialmente, senza ricadere su, diciamo, magari su cliché che magari potrebbero essere chitarra acustica e voce oppure cose del genere.
Infatti ti dico, sono delle versioni diverse da quelle che normalmente abbiamo, perché ad Indica siamo soliti intervistare e se si può avere delle versioni acustiche, chiamiamole, però effettivamente te e anche Alberto Almas ci avete dato delle versioni che vanno oltre quel classico concetto di versione live. E prendendo spunto da Manchester, se non ho capito male, il progetto Lemon Lemon è nato durante la scorsa estate a cavallo fra l'Italia e l'Inghilterra.
Sì.
Sto sbagliando o sto dicendo giusto?
No, no, effettivamente sì, nel senso che sostanzialmente io sono partito per Manchester, diciamo 2 anni fa ormai, praticamente sì, perché febbraio, l'8 febbraio sono 2 anni a Manchester. Sostanzialmente niente, io prima suonavo con un altro progetto, cioè suono ancora con questo progetto Itchy Birds and Stones, soltanto che al momento li ho messo in pausa per dedicarmi ad altre cose mie, e sostanzialmente niente, da quando sono venuto qui a Manchester ho respirato un po' le vibes un po' di Manchester, quindi quella sorta di come dire, non so, gruppi storici come New Order oppure sì, Joy Division. Poi diciamo che qui a Manchester la scena musicale è veramente un'altra cosa, nel senso che la respiri molto nella società, comunque nella cultura, e quindi secondo me comunque mi ha abbastanza condizionato, comunque mi ha impregnato di altre influenze o altre idee, diciamo, altri stimoli, e niente, sostanzialmente è stato un viaggio comunque abbastanza bello e difficile, diciamo, contemporaneamente, perché comunque bello perché stimoli nuovi, difficile perché comunque ho dovuto lasciare la mia città natale, seppur temporaneamente, ecco. Quindi comunque devi comunque fare conto, devi fare solo conto, diciamo, con le tue forze. E niente, sostanzialmente, quando mi sono trasferito a Manchester ho cominciato... un mio amico mi ha passato una copia di Ableton, chiaramente comprata.
Audition per noi.
Esatto, comprata, esattamente, acquistata. E niente, sostanzialmente, tra virgolette, ho cominciato a registrare, registrare idee. E siccome, diciamo, in quel periodo, ma anche ora, ascolto ero proprio fissato con Mac DeMarco, proprio mi piaceva tantissimo. Tutta, diciamo, questa un po' scuola neopsichedelia, quindi Mac DeMarco, poi per dirti potrei riferirmi ai Pond, per dirti anche come influenza
ai Pond, sì.
Cioè,
di uno dei membri dei Tame Impala, vero, che avevano suonato sì. anche a Padova anni fa al Summer Student, se non mi sbaglio.
Incredibili loro, cazzo.
No, veramente, incredibili. Totali.
Sì, poi vabbè, con tutta la, diciamo, la scena australiana dello psych, dal, non so, anche per i tipi, vabbè, io ero, cioè, matto per i King Gizzard, tipo da tre anni a questa parte, sono proprio super fan, proprio, cioè, penso di aver fatto 4 concerti loro, mai stufato, veramente è stato il top. E no, quindi, sostanzialmente niente, ho pensato di, siccome con Itchy Birds avevo, cioè, sto comunque, avevo esplorato un po' l'immaginario garage, volevo, vedete, spingermi artisticamente in nuovi lidi, e quindi ho detto, beh, perché non provare la via psichedelica che mi è comunque sempre piaciuta. E niente, sostanzialmente avevo un po' di idee di testi, comunque di canzoni scritte prima, o idee che mi ero appuntato sul cellulare. Ho iniziato a lavorarci su, e niente, alla fine sono venuti fuori dei pezzi, ho detto, cazzo, però ci stanno a manetta, cioè vorrei pubblicarli perché merita. E niente, sostanzialmente ho passato questi pezzi ad un mio amico Edoardo Dotta, ex batterista di Jack the Giant a Treviso, e lui mi fa, beh, cazzo, figata, mi piacciono a manetta, e niente, ha cominciato a buttarci sulla la batteria, e poi ho detto, beh, anche un basso ci potrebbe star bene, una tastiera, e allora ho beccato un altro mio amico, e in realtà abbiamo collaborato a distanza, e poi abbiamo fatto i pezzi, e l'estate scorsa ci siamo chiusi in studio perché ho fatto, diciamo, un mese in Italia, diciamo durante la pandemia, e ci siamo rinchiusi in questo studio, e abbiamo riarrangiato le canzoni, le abbiamo riregistrate tutte, insomma.
Senti, ci sono un po' di punti che mi sono segnato. Allora, intanto i King Gizzard, bellissimi. Li ho scoperti vedendoli tipo nelle dirette del festival, quello che fanno in California, non mi viene il nome, quel mega festival che fanno ogni anno.
Lollapalooza forse?
No, l'altro, madonna, non mi viene in mente.
Ma dici il festival fatto da loro?
No, c'è un festival grandissimo che fanno ogni anno, dove molto hippie, non mi viene il nome adesso, cavolo.
Il Coachella,
bravo. Ecco. Due. Sì. Mi ricordo, era tipo, cos'era, Pasqua 2018, a un certo punto li vedo, così dal nulla, suonare in uno degli stage mattutini del Coachella. Folgorato, fighissimi loro.
Sì. Invece, li hai mai visti live tu?
No, li devo ancora, volevo vederli l'estate scorsa, che dovevano venire in Italia.
Guarda, io li ho scoperti
Però è saltato tutto per ovvi motivi.
Guarda, io posso dirti, concerto pazzesco, best concerto ever, back in 2017, secondo me era, e sono andato al Beaches Brew a Marina di Ravenna, e lo suonavano in spiaggia di notte.
Cioè, cazzo, che figata!
È stato veramente il top. Io ero lì tipo, vabbè, con un po' di fantasia, insomma, allora è stato bello.
Ma ti dico, loro, a parte che hanno una produzione atomica, fanno un disco tipo ogni 6 mesi, e già là io mi chiedo, cioè, secondo me veramente...
Ma poi la qualità del prodotto.
Sì, cioè, la qualità, cioè, non è nulla di, nemmeno di derivativo, cioè, fanno il loro, però è sempre un qualcosa un po' di diverso, e poi anche il concept che ci sta dietro, le copie, cioè, infatti io ti dico, vorrei comprarmi un vinile, che non li trovo mai, e andare lì ovviamente a ordinare su Amazon, mi sta su online, voglio comprarlo proprio in un negozio. Mi sa che penso che al pick up di Bassano forse avevo visto qualcosa, però vabbè, tornerò quando si potrà. Senti, Two Birds One Stone, grande band, vi avevo recensito, mi ricordo, per un live del 2017 a Sharon Festival.
Sì, mi ricordo, cavolo, sì, mi ricordo.
Gran concerto, ragazzi.
Comunque
adesso arrivo un attimo a farti una domanda. Allora, Manchester, cioè, ci fu la scena di Madchester, l'azienda, sì. Tony Wilson, la Factory Records, quell'ambito lisergico della seconda Summer of Love, cioè, ha in qualche modo influenzato il tuo sound dei Lemon? Perché voi vi presentate come psych pop, anche, vedo dagli hashtag sui social, c'è una connessione tra le due cose?
Guarda, ti dico, secondo me c'è stata, però abbastanza low profile, cioè nel senso forse un po' inconscia, secondo me.
Ok.
Nel senso che io non sono andato a cercare ispirazioni, tra virgolette, cioè quando ho pensato a Lemon Lemon non penso comunque a derivazioni diciamo della New Wave di Manchester. Diciamo che secondo me è stato un po' il contesto, come ti dico, il contesto culturale di Manchester che mi ha un pochino ispirato, se vuoi, tra virgolette. Conta che qui comunque le persone, cioè vabbè, io nel 2018, ancora, cioè prima della pandemia, bei ricordi, tanto tempo fa,
Purtroppo.
tipo mi sparavo due concerti alla settimana a Manchester,
Cavolo.
cioè nel senso, quindi un po' la vivi questa cosa qui,
Sì.
quindi secondo me un po' quell'immaginario mi ha influenzato, secondo me, dal punto di vista creativo e della produzione, secondo me. Sicuramente.
Guarda Alberto, una domanda che ti faccio io, visto che comunque sei riuscito a parlare, insomma, della vita, diciamo, del lifestyle di Manchester, dove la musica, insomma, da quanto ci dici, sembra essere veramente il fulcro della vita sociale. Io mi domandavo, a questo punto, dacci qualche dritta, magari. Tu dove vai a vedere i concerti quando vuoi ascoltare qualcosa di buono?
Beh,
Naturalmente,
guarda.
facciamo finta che non ci sia il Covid, naturalmente,
Sì.
però dove vai quando si può?
Beh, guarda, allora, Manchester in realtà è una città con 1.000 locali, quindi c'è, cioè, solo in centro penso che ce ne saranno veramente una trentina, e anche locali grossi. Ti posso nominare, per uno dei miei preferiti, è stato il Gorilla, che aveva chiuso per la pandemia, però dopo pseudo riaperto, insomma, una cosa del genere. Al Gorilla ce l'ho in mente perché è stato il mio primo concerto quando mi sono trasferito a Manchester e ho visto i The Marlocks, non so se li conosci, ma è la band praticamente dell'armonicista dei King Gizzard, che lui è il
Ah,
cantante
ok.
sostanzialmente, e ho visto loro. Poi per dirti, ho visto, per dirti un altro locale storico, il Night and Day, il Night Day Café, che è abbastanza piccolo, però lì ogni volta che c'erano concerti era un bordello della Madonna. Ho visto i Bass Drum of Death, che è una band pazzesca garage americana, me lo ricordo sempre quello.
Interessante.
E poi ho in mente, per dirti, il White Hotel, che è assurdo perché praticamente ha un posto, è diciamo un magazzino, però l'hanno rimesso, diciamo, lo hanno fatto. Cioè, c'è proprio una concezione punk, secondo me, a Manchester. Per dirti, c'è un altro locale che si chiama Soup Kitchen, che sostanzialmente è un locale dove fanno zuppe al piano di sopra. Al piano di sotto, praticamente, c'è sala concerti, ma veramente c'è livelli proprio di marciume incredibile, nel senso
Figata
veramente
atomica.
underground, una cosa incredibile, nel senso.
Porca troia.
E poi ero stato al Manchester Psyfest, avevo visto i Temples,
Grandi Temples.
sì, avevo visto
Che
loro, avevo
figo.
visto, beh, anzi, no, come non nominare lo Yes. Lo Yes, secondo me, è il locale per eccellenza a
Caspita.
Manchester, è il locale, tra virgolette, diciamo, se vuoi, passami il termine, più hipster di Manchester, in
Sì.
cui passano tutti gli artisti, diciamo, quelli più, diciamo, più influenti, secondo me, al momento, ok? Cioè, lo Yes ha delle vibes incredibili, poi tutte le persone sono veramente assurde, c'è, cioè, gente che è veramente vestita, cioè sembra veramente di essere negli anni 90, quando c'era la New Wave, o,
Wow.
cioè, non so come descrivertelo, però
Sì,
è
sì, sì, sì.
veramente pazzesco.
Senti, no, perché ti dico, io ho in mente il film 24 Hours Party People, che appunto racconta dell'azienda.
Che non ho visto, tra l'altro.
Che è di Michael Winterbottom, è figo, è molto bello come film. Se non ce l'hai, chiedimelo pure che
Ok,
te
va bene.
lo faccio, come dire, conoscere meglio. Senti, ma guarda, allora, a parte che mi ha messo una fame assurda di live, che già è di suo forte, perché da quest'estate non si fa una sega, poi di live pappogati da un anno,
Mamma,
ma
un anno di
poi.
depressione
No,
proprio.
veramente, ma poi il contesto che mi hai descritto, questa vena punk, cioè, mi piace un casino, infatti sotto dicevo, che
Sì,
manca
devo
con...
dirti che, scusami se ti interrompo, devo dirti
No!
che, per dirti, ho respirato tanto, tanto dei 2 anni qua, Manchester ha ispirato tanto post-punk come diciamo sottogenere, che sta veramente, penso agli Idols, penso ai Fontaine's DC, penso agli Shame, tanto post-punk secondo me.
Infatti vedo che c'è un bel movimento, però vedi, è anche un po' tipo, non so se conosci la Rocket Recordings.
No, non penso.
L'etichetta dei Goat. Sono, fanno sempre...
fanno...
Sì, i Goat sono una band tipo nord europea che però è sotto etichetta, appunto Rocket Recording. Ci sono dentro anche i Mammutons di Padova, così.
Ah, okay.
E loro, diciamo, un rock molto più psichedelico, un po' progressivo così, ed è una roba che funziona tantissimo là. C'è anche parlando con i Mammutons, ci hanno detto 2 stati fa ormai, cazzo, abbiamo più risposta là che qua in Italia, là, che qua in patria,
sì, sì,
in patria. Allora, galvanizzato da quello che tu mi hai detto, dal mood che mi hai trasmesso, ti chiedo, magari è banale anche come domanda, però ci tengo a farti là. Secondo te quali sono le differenze peculiari tra il modo in cui si vive la musica qua in Italia e il modo in cui si vive la musica lì in Inghilterra? Cioè, quali sono le cose che a colpo d'occhio dici, cazzo, qui si vive in un certo modo, se fosse così anche da noi sicuramente ci sarebbe un contesto musicale completamente differente.
Allora, secondo me la vera differenza, secondo me, la fa il pubblico, mi verrebbe da dire, nel senso che il pubblico è un pubblico educato a certo tipo di cose, nel senso, Riti, io non sono mai andato ad un concerto gratis, cioè ogni fottuta gig, anche piccolissima, almeno 5 pound di entrata, cioè almeno, ok? E la gente è ben disposta a pagare questa cosa qua, quindi secondo me c'è un supporto da quel punto di vista. Per dirti, secondo me anche a livello inglese loro hanno l'Art Council, che è, diciamo, un organismo che dà un sacco di fondi, per dirti, ha veramente elargito quest'anno per il Covid non so quanti miliardi di sterline, diciamo, di supporto a tutte le venues. Quindi, diciamo, secondo me dal lato pubblico e dal lato Stato, quindi diciamo... E poi, diciamo, secondo me, un'eredità culturale, perché comunque hai un'eredità culturale. Cioè, è un posto dove, cazzo, cioè io io sto studiando produzione musicale in uno studio che ha ospitato gli Stone Roses, cioè voglio dire che hanno registrato il debut album, cioè voglio dire, quindi hai un'eredità culturale che è talmente impregnata in più la cosa molto figa secondo me è che hanno i concerti super early, cioè loro, per dirti, i concerti iniziano tipo alle 6:30, 7, ok? Alle 10 tu hai finito, cioè la curfew, che è la... come cazzo si dice?
Coprifuoco.
Il coprifuoco, esatto, c'erano tipo alle 10, ma anche tipo, sì, tutte le gigs che ho fatto, massimo 10:30, finito tutto.
Poi invece iniziano alle 10:30 e se lavori non ci vai, perché ovviamente non puoi tornare a casa alle 2
il
giorno dopo, bellissimo il concerto, però poi devi lavorare, essere incoglionito. No, infatti io non ho mai capito sta cosa, anche perché poi l'orario è tipo 6:30. Prendiamo ad esempio nel nostro piccolissimo Padova. Cazzo, è l'orario dell'aperitivo, vuoi dirmi che non puoi organizzare dei concerti durante l'aperitivo? Sicuramente avrebbe magari anche più gente spinta ad andare a... capito?
Sì.
Cioè, nel senso, è più fattibile che uno vada in quell'orario nel bar e si veda il concerto contestualmente che dopo. Vabbè, questi sono magari ragionamenti miei. Comunque, guarda, io vorrei passare un attimo al discorso e poi lascio a Salvo il resto delle domande.
Io in realtà volevo fare delle considerazioni, visto che comunque si tratta di, insomma, abbiamo toccato davvero tanti punti, tutti diversi, ma alla fine anche un po' connessi.
Vada.
Allora, dunque, io volevo dirti una cosa, cioè a me piacerebbe proprio approfondire una cosa che tu hai anticipato prima, ma tu non lo sai, era una delle domande che ti avrei voluto fare. E cioè, quindi, no, ma davvero, perché quindi da un punto di vista dell'approccio proprio alla pandemia, quindi tu dici il governo inglese sta comunque dando fondi, insomma, per tamponare il settore, perché tu dici, insomma, il settore eventi, musica, insomma, è giustamente uno degli asset E quindi stanno. Quindi volevo chiederti, per quanto ne sappia tu naturalmente, quindi come in concreto, oltre naturalmente al dare fondi, come il governo inglese sta aiutando chi lavora nel settore eventi e musica.
Allora, guarda, io non sono dentro proprio il settore musicale su come ha detto i lavori, quindi non so dirti specificatamente. Diciamo che cosa fanno oltre a dare il funding, però per dirti ci sono un sacco di cose, di azioni private da privati, perché per dirti ci sono questi due locali, Gorilla e il Deaf Institute, che sostanzialmente stavano andando in fallimento, e sono due locali storici a Manchester, cioè davvero, tipo anche il Band on the Wall, un altro storico, e sostanzialmente è uscita la notizia, tutti tipo ah cazzo che merda, vaffanculo eccetera eccetera, al che notizia della settimana dopo un privato praticamente aveva comprato i locali per salvarli tra virgolette, cioè, tipo dalla bancarotta, quindi cavoli. Come dire, quindi voglio dire sì, quindi
beh. Business, c'è gente che investe in un certo
modo. Sì, c'è gente che investe, cazzo, sì, sì.
Però parliamoci chiaro, una cosa del genere la devi fare anche se hai una passione forte per quello che fai. Cioè, naturalmente sì, il grano è importante, però è anche vero che un rischio del genere in tempi di crisi magari non te lo assumeresti mai, insomma. È un po' come quando, per esempio, non lo so, alcune volte magari vedi, perché io ho saputo, insomma, che certe cose, per esempio anche in Inghilterra, magari col calcio, per esempio, no? E magari, che ne so, c'è una società che sta per fallire, e allora magari, che ne so, si organizzano forme di azionariato popolare per salvarla, oppure, che ne so, arriva magari qualche imprenditore che ha una passione molto forte, vuole salvare nome e storia, e allora la compra perché, capito, magari accollandosi anche i debiti, ecco. Certo. Questo può capitare a volte anche qui in Italia, perché no? Adesso non ricordo di casi specifici, però ho letto in giro che cose del genere sono capitate. Però questo si ricollega un po' anche al discorso che facevi tu, e che insomma è diverso ma è anche collegato a ciò, perché quando tu dicevi che il pubblico è educato, questa è una cosa che francamente tu non sei il primo che ce la dice, perché io l'ho sentita dire almeno due volte. Almeno una volta quando è venuto ospite Andrea Davi nei nostri studi, quando c'erano, ai tempi era 2018 mi sembra, per le serate PD Psychedelia, e un'altra volta invece quando abbiamo intervistato i Mamutones ce l'ha detta Alessio Castaldello, e un'altra volta ancora ce l'aveva detta Lai Lamas, che siamo stati a vederlo una volta un bel po' di tempo fa, insomma ci siamo messi a scambiare due chiacchiere con lui. Quindi insomma questo ti fa capire anche come effettivamente in Inghilterra c'è A, molta più curiosità per la musica, B, la passione e quindi anche la voglia anche di cacciare il grano, anche
sì,
in
poi, secondo me,
al limite come questa vedi che poi si fa sentire, perché no, certo, attorno alla passione si costruisce anche un asset strategico portante che poi ti fa capire che c'è anche un ritorno di lungo periodo a livello imprenditoriale.
Sì, beh, posso dirti che per dirti appunto il settore è talmente sviluppato che per dirti qua la figura del promoter, che da noi sostanzialmente non è, cioè, non è così sviluppata, non è che vale un cazzo, vabbè. Comunque, qui
c'è, capito, tranquillo.
C'è gente, cioè qui ci sono persone che si mettono a fare i promoter freelance, cioè c'è una... Non so come spiegarti, ma c'è una sorta di voglia imprenditoriale molto, molto forte, non so come spiegarti. Cioè,
sì, sì, ti spieghi benissimo.
Cioè, io, per dirti, io conosco, cioè io, vabbè, ho come amici qua due ragazzi che saluto. Uno è Giorgio Carbone e l'altro è Alex Tadros.
Oh, taggali quando fai le storie, così almeno
loro hanno sì, no, cioè loro hanno un'etichetta che si chiama Sour Grapes Records, e c'era questo locale che si chiama Big Hands, e noi andavamo sempre là perché loro praticamente hanno questa etichetta garage, e vedo anche parlando con loro che loro veramente fanno le gigs, per dirti hanno fatto application per un fund dal governo inglese che gli ha prestato i soldi, perché loro sono registrati come etichetta indipendente, come se fosse un enterprise, cioè come se fosse un'azienda. Il governo inglese gli ha dato una somma di denaro in prestito per fare progetti e eccetera.
Tipo prestito d'onore sostanzialmente, prestito agevolato o...
Sì, penso di sì, penso di sì.
Cercando un attimo tramite Soundwall, quest'estate hanno fatto un bell'articolo sul sito dell'Arts Council, praticamente 257 milioni di sterline per la cultura. Cioè, è una roba assurda, assurda veramente, no? Una roba che in Italia è praticamente impensabile.
Fantascienza. No, ma io infatti dico la verità, prima ci pensavo, no? E dicevo, ma quanto c'è da imparare da come gli inglesi stanno gestendo il settore? E ancora sì, di più in un periodo in cui gli verranno a mancare tante tante risorse, perché con il discorso della Brexit non avranno accesso al recovery fund, si troveranno a dover fare tutto in autarchia, quindi come era prima dell'ingresso in Europa, e nonostante tutto stanno comunque foraggiando un settore che per forza di cose non è in grado di lavorare a pieno regime. Questo ti fa capire, cioè, come, perché gli inglesi sì e noi no, ecco, è questo che ti fa fare due domande e non ti spieghi il perché.
Manca un po' la visione, secondo me. Cioè, proprio come, cioè, secondo me un punto interessante della tua risposta, Alberto, è stata la parte relativa all'educazione. Cioè, la gente è educata a dare un valore, al di là, ok, del dato economico, però il fatto che tu paghi non è tanto perché, ok, i soldi, quella roba, però tu dai effettivamente anche a livello, chiamiamolo concettuale, ideale, un valore. Cioè, io sono disposto a pagare 5 pound, che non so quanti soldi siano tradotti in euro, però lo dai.
Sì, è educato nel senso che vedo anche i ragazzi di Sour Grapes, loro riescono, cioè, proprio a vendere cassette, cioè, perché vuol dire che c'è gente che è disposta ad acquistare, cioè, come dire, poi mille record, vinyl records, tantissimi, sì. Quindi, vuol dire.
Sì, infatti poi per carità, penso sia una roba trasversale a tutte le nazioni, il fatto del merchandise, che magari anche il vinile lo prendi più come oggetto, come feticcio in sé, però...
Sì, sì.
Però non lo so, mi da sempre, quando leggo anche magari di vinili, di edizioni così nei siti esteri, non italiani, c'è sempre l'idea che effettivamente stiano scrivendo di una cosa che una volta che l'hanno comprata e se la portano a casa, almeno 2G sul piatto glielo danno. Cioè, non è una roba che tipo arriva il vinile e rimane là. Cioè, io l'unico vinile che non ho mai aperto, ma per un discorso mio, ok, è quello dei Japan Droids con Celebration Rock, perché era un'edizione limitata, l'hanno fatto solo una volta, l'avevo comprato al Porto della Musica a Padova, però per il resto i vinili li ho sempre tutti quanti, anzi certi anni.
Sei andato a vederli al Covo, a Bologna?
No, al Porto della Musica, erano venuti nell'estate del 2017, penso, sì.
Cazzo, l'anno scorso dovevano venire gli Idols al Parco della Musica, io li ho visti live al Warehouse, sono pazzeschi, cazzo.
Madonna mia, mi stai facendo
sono
venire
delle bestie.
La mare, infatti, conta che io e la Rossella, con la nostra collega di Radio Sherwood, e anche Fabio poi, siamo tutti e tre appassionati. Ma anche tipo, anche mi piacerebbe vedere i Fountain DC, gli scemi che ci ho dato prima. Cioè, pensare che gli Idols sarebbero venuti qua a Padova, che è una cittadina del cazzo, che è una cittadina del cazzo Padova a suo modo, però grazie, penso, al giro universitario, a un certo tipo di tradizione culturale, meno male, un minimo di giro c'è. Cioè, non averli visti mi ha detto, mio Dio, fanculo il Covid. Cioè, c'è stato un momento in cui mi sono fatto sul cazzo il Covid solamente per quella roba là.
Lo so.
Va bene, allora, andando adesso magari più, siamo qua a parlare di Lemon e appunto del vostro primo EP Double. Allora, com'è stato lavorarlo appunto un po' via web e un po' in loco? Cioè, come sono cambiate le dinamiche secondo te, secondo voi anche?
Guarda, ti dico, per dirti, prendo come riferimento per esempio i Two Birds, per esempio i pezzi li avevamo lavorati tutti in sala, con Lemon non è stato possibile, per ovvie ragioni logistiche. E allora, per dirti, sto anche seguendo, diciamo, discorsi di questo tipo, perché comunque mi leggo le interviste appunto anche dei King Gizzard, per come loro, anche per dirti, anche loro hanno dovuto rivedere tutta il discorso produzione, e anche loro stanno lavorando a distanza. Guarda, per dirti, per me non è stato, tra virgolette, un po' una come dire, unire l'utile al dilettevole perché stavo studiando produzione musicale, cioè io sto studiando produzione musicale, quindi Pro Tools,
Sì.
come mixare, come editare, come registrare, eccetera. Quindi per me è stato diciamo, un bel esercizio. A livello, secondo me, di composizione, secondo me, è una cosa un po' più lunga, nel senso che comunque devi coordinarti bene, cioè devi avere comunque un botta e risposta per idee, cose, eccetera, eccetera, però si fa nel senso, alla fin fine, secondo me, sempre più gente vedo che sta cominciando a capire come utilizzare una digital audio workstation, che è
Ok.
Ableton, Pro Tools, Reaper, tutti
Sì.
questi software nuovi praticamente. E per dirti, lontanissimo da me la trap, però per dirti che una cosa secondo me di positiva ce l'ha, nel senso, a me non piace, però, come dire, ho visto questa cosa, diciamo, trago il positivo, ecco, che è secondo me il fatto della figura del producer, quindi del prod, quindi dei
Sì.
giovani che comunque imparano a produrre musica con i software, ok? Cosa che prima, figurati, cioè, sala di registrazione, andavi dal tipo, mentre adesso veramente c'è il discorso musica da cameretta si è esteso a livello esponenziale, secondo
Sì,
me.
infatti, ma ti dico, io poi sono un amante assurdo dei type beat, quindi in quel mondo là mi piace un casino ed è bello vedere come in Italia, parallelamente al resto del mondo, la produzione di type beat, che alla fine è un esercizio, si sia diffusa a macchia d'olio. Cioè c'è
Certo.
gente italiana che, per dirti una stronzata assurda, ieri sera, su un gruppo che seguo su Instagram è arrivato praticamente il remix drill di Sere Nere di Tiziano Ferro. Cioè tu cerca Tiziano Ferro, Sere Nere drill, vecchio, è da,
Bellissimo.
cioè,
No, però
non, è
è
fatto
fatto bene,
bene.
diciamolo.
Forse non è proprio a livello di note, di così, con la voce di Tiziano Ferro, però ci sta, cioè è bellissimo sentire la UK drill sulla voce di Tiziano Ferro, e per assurdo capisci quanto, pur quella canzone essendo nella classico selciato della musica italiana smielata, però ci avesse un po' la vena black di Tiziano, perché le due cose si stanno bene assieme, quindi
Beh, posso dire, l'ha migliorata, secondo me.
sì, Madonna Manetta gli ha dato quella botta, sai, un po'
Per
di
me, non
energia.
toccatemi Tiziano Ferro, perché per me è proprio è Dio per me, ragazzi, quindi.
Sì, ma guarda, ti dico, lui se si fosse... No, guarda, io ti dico veramente, se lui si fosse fatto produrre un disco, quando Timbaland, perché il penultimo album o l'ultimo gliel'ha prodotto Timbaland,
Ah, non
se
sapevo.
si... Sì, gliel'ha prodotto Timbaland, io mi immagino un disco prodotto da Timbaland, no, nel 2018 o 19, ma negli anni d'oro di Timbaland, quindi 2007, 8, 9, cioè avrebbe spaccato
Canonato.
tutto, cioè... Perché poi Timbaland col tempo un po' ha perso la verve, le idee. Io mi immagino, tipo, per esempio, un album di Tiziano Ferro prodotto da anzi, Timbaland e Justin Timberlake, che all'epoca facevano Comunella. Cioè, secondo
Grande
me
Justin, nel cuore Justin,
avrebbe.
proprio.
No, no, guarda, cioè, Love Sex Future, cos'era? Future Sex Love Sound, cioè, uno dei
Ah
dischi
sì, ah sì.
assieme
Guarda, io in
sono
quest'anno mi
stati.
sono ritrovato un sacco di sere ubriaco marcio a casa con la televisione a palla a cantare proprio Signorita, I feel for you. Bro, un
Madonna,
sacco.
sì.
Ne.
Ma sì, quella wave là, poi adesso tipo Capo Plaza ha rifatto Nelly con Kelly Rowland di Lemma nel disco nuovo, ha
Ok.
campionato. Cioè, tutto quel tipo di sonorità là, secondo me, stanno iniziando poi ad arrivare un po', perché adesso c'è un po' anche in Italia quest'onda musicale New Soul. È bello vedere, appunto, ritornando al discorso iniziale, come finalmente l'Italia si stia mettendo alla pari. Ma per dire anche i Lemon, cioè parlavamo con Salvatore prima, che gruppi che ascoltiamo già ci ricordano. Mac DeMarco è uscito subito.
Infatti. Io poi tu in realtà prima parlavi anche della scena australiana. A Matteo, per esempio, erano venuti in mente i Parcels.
I Parcels, sì, B-Boy Pablo. Cioè,
Ah beh, B-Boy Pablo sì.
A me personalmente il Radiohead anche.
Ci sta, beh, secondo me qualcosa potrebbe esserci.
Però ecco, io a questo punto voglio farti una domanda proprio sul sound, perché effettivamente ci sono queste sonorità, no? Un po' dreamy, però anche molto, cioè, però c'è anche proprio del rock fluido, tutto quanto insomma che si mischia con questa atmosfera lo-fi, però non è la lo-fi dal sapore nordico, capisci? Quindi sonorità diciamo chiuse, a tratti magari un po' da tramonto, un po' malinconiche anche, proprio da atmosfera fredda. Al contrario invece, vabbè, tenendo fede anche un po' al vostro nome, Lemon Lemon, ecco, è riuscita invece a comunicare un'aria, cioè, di gioia, nonostante ci siano queste frequenze alte leggermente soffocate, no? Dal suono lo-fi. Quindi ecco, io volevo chiederti se questo era un risultato che tu ti aspettavi già al momento in cui hai iniziato a lavorare, oppure a lavorare sul disco, oppure no?
Direi che in realtà no, non me l'aspettavo, nel senso che quando producevo le canzoni comunque diciamo che andavo abbastanza, seguivo un po' il mio mood, che è abbastanza altalenante, tipo bipolare, praticamente un giorno tipo figata, un giorno tipo depresso, tipo così. Quindi diciamo ho voluto, infatti è anche un po', cioè diciamo che l'idea di fondo del concept di double è sostanzialmente un doppione, ok? Quindi è un po' un contrasto, ok? Quindi è un doppio che si riflette comunque nella copertina, che, fun fact, la copertina è una foto che io ho scattato a Londra quando sono stato quest'estate qua, dalla camera del mio albergo. Dopo, vabbè, comunque, aneddoto. Comunque, a parte questo, double per il fatto che, appunto, perché fondamentalmente è un doppione, cioè hai una parte di gioia e spensieratezza e una parte di malinconia e tristezza che si fondono assieme, ok? Questo dal lato, diciamo, emotivo. Dal lato invece, per dirti, anche della produzione, double, perché io mi sono sentito, cioè non è facile comunque emigrare. Il processo di emigrazione è una cosa abbastanza a livello psicologico che è un po' particolare, nel senso che ci sono stati momenti che io non mi sentivo né in Italia, cioè non mi sentivo di appartenere né a Treviso né a Manchester, ok? Quindi è una sorta di, diciamo, mi sentivo un doppio. È come tipo quando tornavo, cioè quando torno e per le vacanze mi sento, tra virgolette, un po' come se non fosse mia né Treviso né Manchester, non so come spiegarti, quindi diciamo che è un po' uno specchio, diciamo che ho cucito tutto, diciamo, su questo concept, ed è per questo che alla fine Double, secondo me, è un discorso di, cioè, racconta, diciamo, delle percezioni un pochino di queste sensazioni qua, di sentirsi un po' persi ma in realtà ritrovarsi, però allo stesso tempo un po', appunto, che non sai dove sei, un po' in un doppione, insomma. Questo è stato un po' la concezione.
Sai chi mi hai ricordato tantissimo di artista a cavallo fra diversi mondi? L'artista italo-sudamericana che è John Antiele. Non so se la conosci.
Ah sì, cazzo.
Operazione Oro ha proprio quelle vibes giuste là. Questa sospensione... Infatti, cazzo, un bel pezzo tipo con John Antiele, o anche un'altra è Lucia Manca, hanno questa effervescenza, ma con questa anche sì, malinconia latente che si palesa in un nulla di definito, anzi la definizione è proprio il non avere una definizione, in un certo senso.
Sì.
E riconosco molto quello che hai detto, cioè effettivamente prima di fare l'intervista mi sono riascoltato per l'ennesima volta l'EP, che tra parentesi secondo me ha il minutaggio giusto per quello che oggi è un disco, cioè una roba che riesci ad ascoltare, a dedicargli vari ascolti e a approfondirlo. E io vorrei farti la mia ultimissima domanda, guarda, è sulla comunicazione, perché faccio questo anche di lavoro, quindi l'aspetto...
Ah, davvero? Sei un social media manager?
Sì. No, copywriter, social media manager. Questo, tutto il, diciamo, l'estetica lo-fi che ci avete messo, ok? Questa imperfezione di fondo, molto appunto dreamy, anche un po' eccentrica per certi aspetti che si palesa, secondo me, soprattutto nella copertina, ma anche nel modo in cui scrivete il copy. Per esempio il fresh, quella bella, è stata studiata, ok? Prima dell'avvio del progetto, è una cosa che avete voi. Mi piacerebbe capire come vengono fuori certe idee, perché secondo me è molto curato, cioè sembra che sia stata pensata.
Allora, devo dire una cosa, in realtà è stata anche un po' curata, nel senso, non troppo, perché comunque, cioè io, per dirti, quando ho un progetto musicale mi piace che sia, tra virgolette, tutto coerente, ecco, cioè sì. Sia, diciamo, la comunicazione, cioè la comunicazione deve comunque comunicare quello che la musica dovrebbe dare, sì, in termini di copy o comunque anche a livello di immagini. E niente, sostanzialmente, siccome io mi sono sempre immaginato Lemon un po' stralunato, un po' qualcosa di, non lo so, veramente tipo con colori pazzi, sostanzialmente ho pensato, secondo me, al giorno d'oggi, secondo me la comunicazione a livello musicale conta tanto, ok? Quindi ho pensato, quando era il momento di lanciarlo, ho proprio pensato come posso comunicare questa cosa qui, e, nel senso, alla fine proprio... E sostanzialmente niente, mi sono provato ad immaginare come potrebbe essere un'immagine di Lemon e me la sono veramente prefigurata come una fotografia stampata analog 35 mm in bianco e nero, oppure sbiadita, oppure un qualcosa di stralunato, quindi con colori, non lo so, tutti saturati a manetta con la grana, o comunque copy anche... magari anche tipo sbagliato, comunque veramente super immediato, veramente senza tanti fronzoli, perché al momento, cioè, vedo che comunque la comunicazione si sta veramente spostando su, cioè, diciamo, veramente essere diretti, cioè sì, essere veramente senza diretti, cazzate, senza appunto cavolate della serie, tipo, cioè, davvero, abbiamo puntato tutto su, diciamo, sull'essere minimali, l'essere anche abbastanza stralunati, un po' strani, un po' weirdos, un pochino così, insomma. Quindi direi che è stata pensata, diciamo, a livello di comunicazione, poi per farla dopo in realtà va giorno per giorno, però devo dire che una buona dose di tempo è stato impiegato sulla parte di comunicazione, insomma.
Sì, nel senso che io adesso magari ci do una lettura che magari non c'entra una sega, però ti dico, l'idea che ho avuto io è, ho detto, cazzo, è geniale, perché se partiamo dal copy, appunto, come hai detto, è chiaro, l'attenzione oggi è poca, sono 3-4 righe al massimo, quindi una si leggono tutto quanto subito. E il discorso, ad esempio, del fresh con il dollaro è molto urban. E poi le immagini, cioè le immagini in ottica di inbound marketing, cioè uno potrebbe essere attirato dal vedere il vostro profilo, nel caso non conosca il progetto musicale, dalle immagini. Quindi uno vede quelle foto trattate, appunto, come hai detto te, in maniera stralunata, e da lì magari poi si ascolta. Quindi è molto figa, è contemporanea, non è,
diciamo, che volevamo anche puntare tanto sul DIY, cioè, nel senso, io sono un fan sfegatato del DIY, nel senso che alla fine le cose che fai da te, che impari a farle, poi magari può essere che vengano fatte meglio, però comunque è un bel percorso. Ed è per questo che, secondo me, voglio che sia chiaro, secondo me, che Lemon, diciamo, prende tanto, secondo me, per questo sorta di filosofia, dagli Unknown Mortal Orchestra,
grandissimi,
proprio da, come dire, quella parte là, secondo me,
sì,
nel senso che, per dirti, il disco lo abbiamo registrato, Edoardo ha fatto le prese, io ho mixato il disco, Edoardo ha fatto il mastering, io l'ho curato e sostanzialmente abbiamo fatto tutto in casa, sostanzialmente, quindi...
No, infatti, ma infatti...
Anche adesso... per, cioè, anche per le foto, ok? Sì. Non abbiamo preso nessun fotografo. Ci siamo messi noi a fare le foto e poi io le ho ritoccate.
Ah, infatti. Ma guarda, ti dico, mi ha ricordato tantissimo, diciamo, l'estetica del disco degli anno Mortal Orchestra, che sono uno dei...
Multilove, giusto?
Bravissimo, stavo per dirlo, Multilove, che c'è la foto rosatina, gialla, un po'
sì, esatto,
vintage con la strumentazione, ma anche il mood del disco in un certo senso, cioè I Guess It Rain, cioè, secondo me, appunto, allora ci siamo capiti, anche perché poi ti dico, in ottica di inbound, in ottica di comunicazione e marketing, cioè il valore del DI, spesso si parla tanto di valori, di parole chiave, cioè viene fuori subito, cioè si vede che è un lavoro fatto basato sull'arrangiarsi, ok, sul farsi le cose in casa e non sulla mega produzione con l'etichettona, con...
No, infatti, cioè, per dirti,
attira molto.
No, certo, per dirti anche il fatto di comunque sì, mixarlo noi, per dirti, cioè, è stato figo. Io, per dirti, avevo già curato il mix di Psycho dei Two Birds, che è il singolo che è uscito così, e mi sono divertito da morire. Ho detto, cazzo, io voglio mixare la mia musica, fighissimo, cazzo. E quindi so che magari non è perfetto, perché può non essere magari un mix come un audio engineer Platinum così, però alla fine vuoi mettere, cazzo, il divertimento nel mixare il tuo prodotto e dire, cazzo, questo l'ho mixato io, e cioè, capito?
Sì, a parte che il singolo ultimo dei Two Birds l'abbiamo passato sta primavera.
Ah, dai, figata.
Perché
mi fa piacere se vi sia piaciuto.
Boia, ma sai cosa è successo? Che parlando con Fabio poco prima del lockdown, siccome dovevamo fare una serata al... Salvo, come si chiama quel locale che c'è a Ponte Molino?
Ah, al Catai.
Al Catai, dobbiamo fare una serata, a fine là gli faccio, oh, ma i Two Birds, escono con un singolo, ho detto, figata, allora... Cioè, ci è piaciuto, abbiamo messo su. Quindi è proprio stato tipo... Perché mi ricordavo... Perché ti dico, io ogni tanto mi vado a rivedere quello che ho scritto, capito? Perché magari non mi ricordo tipo l'annata.
No, ci sta.
E in quel periodo, guarda caso, gli astri si sono uniti assieme e da lì poi è partito tutto, che ha portato al singolo e l'abbiamo messo su.
Figata.
Così, insomma...
Un'ultima cosa che... volevo dire, per quanto riguarda, per dirti, appunto, sempre zona, diciamo, comunicazione e marketing, dico che sto vedendo che veramente è una cosa, cioè una tematica, diciamo, a me abbastanza cara. Ok che siamo usciti comunque da poco, perché alla fine l'EP è uscito il 1° gennaio, quindi alla fine sono 23 giorni che è uscito, però per dirti, vedo che anche il discorso comunicazione, siccome veramente, cioè, è molto difficile, secondo me, dal punto di vista dei social, avere l'attenzione del pubblico che veramente ti scrolla e che dà ad ogni immagine, penso, un'attenzione di 2 secondi, sì, praticamente, ok? Quindi questo è sempre più difficile farlo, secondo me. Ed ecco perché, insomma, abbiamo deciso di impattarci su questo stile.
Sì, ma ti dico, infatti, secondo me il vero problema della comunicazione di questi ultimi anni a livello artistico, musicale, è che non basta più la comunicazione in sé. Ci vuole proprio la presenza fisica della persona. Cioè, uno stronzo che una volta al giorno dedichi 20 minuti là sul telefono a dire, ah, ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Come se fosse un'intervista.
Poi per dirti...
Cioè, là è...
Poi per dirti... Cioè, anche a me piace la comunicazione, comunque vedo altre band come comunicano,
sì,
e mi ha veramente un sacco colpito questo, diciamo che è un, non dico un nuovo stile di comunicazione, però per dirti una scelta fatta, per dirti, dai Viagra Boys e Emil and the Sniffers, non so se conosci, è una band punk australiana,
sì.
Che praticamente loro puntano tutto su il brutto, cioè, ma davvero, cioè loro veramente, cioè tipo fanno, cioè postano tutte immagini veramente brutte, c'è questa ragazza che è la cantante con l'ascella di fuori, tipo con tutto il pelo, ma è proprio brutto, e secondo me è uno stile di comunicazione, perché alla fine, certo, cioè dici, cioè lo vedi, dici mamma che brutto, però cioè ti fermi, cioè ti colpisce, cioè hai capito come?
Sì sì, no, ma rientra tutto quanto in quello che è il cosiddetto new normal, che ormai c'è da un paio d'anni, e anche tutta la polarizzazione in senso negativo che c'è nei social network, diciamo che loro la utilizzano per attrarre anche gente che magari non si interessa della loro musica e poi fargli scoprire la loro musica. Il discorso del brutto è un po' lo stesso concetto che del perché la gente segue tipo tutto quello che è il trash, la trash culture, ok? Mm-hmm. Cioè il brutto ti attira perché in un certo senso ti fa sentire al tuo stesso cioè poi la taglierò meglio perché sto spiegando. Allora, perché devo trovare le parole giuste. Allora, cosa succede? Che il trash, il brutto, mette l'artista, ok, in questo caso, e il pubblico che lo segue allo stesso livello.
Allo stesso piano, certo.
Allo stesso piano, si empatizza, lo stesso anche nella TV, e quindi poi dipende tu come guidi la cosa. Là c'è la strategia di marketing tipo dei Viagra Boys, che è indirizzata ad un prodotto di qualità come la loro musica o la roba più becera tipo la TV, però è quello, cioè perché tu non è che, cioè le persone secondo me non è che vogliano essere comprese, le persone non vogliono sentirsi escluse. Ok, quindi tu proponendo un contenuto che è allo stesso livello è come se indirettamente dicessi loro guardate che potete far parte del nostro gruppo. Allora là, sì, se anche non hai la musica, tipo dici vabbè mi piace un po' il punk, però segui, ok, con la passione con cui magari segui un genere che ti piace di più, perché ti fanno sentire parte dello stesso gruppo tutti quanti uguali. Ecco, è quello secondo me il discorso del trash. Dell'imperfetto, del brutto, ecco. Poi comunque anche Instagram, soprattutto Instagram, ma anche TikTok hanno levato un po' quei contenuti, sai, curati a tavolino, molto immediati, soprattutto poi le storie. Io gli do questa lettura, diciamo.
Sì, sì, sì.
Ecco. Io le mie domande le ho finite. Salvo, tu hai qualche ultima questions?
No, in realtà prima di terminare la conversazione volevo perlomeno chiedere a Lemon quali sono i vostri contatti, dove possiamo trovarvi, ecco.
Sì, beh, noi in realtà siamo su Instagram, diciamo prima di tutto su Spotify, e su Facebook, ma in maniera molto, molto, diciamo, profilata, nel senso che, non so, Facebook non lo vedo un canale, diciamo... No. Di comunicazione per Lemon, sinceramente, anzi, io addirittura diciamo che ho seguito la strategia dei C più C Maxi Gross, la seguo da un po' di tempo. Sì. E addirittura la mia prima idea era quella di rendere l'EP disponibile soltanto su Bandcamp, per dirti. Vabbè, quello è un altro, sarebbe un altro discorso veramente da aprire, però insomma. Comunque su Instagram, principalmente su Spotify, insomma, Lemon.
Ok, sì, infatti il discorso dei CPC Maxi Gross secondo me è stata, vedi, una scelta molto, molto, da un lato è stata, ha avuto una buona dose di rischio, che però è stato ripagato perché in un certo senso ha portato a quella che è...
Cioè io l'ho comprato poi alla fine l'album...
Sì, no, infatti, ma ti dico, loro hanno fatto quello che bisogna fare oggi per avere attenzione, ovvero polarizzare.
Sì.
Però hanno detto, siete nostri fan, volete far parte del nostro gruppo, volete essere, tra virgolette, fighi, bene, comprate il disco. Non state a menarla là con lo streaming e quelle robe.
Sì.
Hanno, secondo me, fatto bene, anche perché poi comunque, insomma, loro sono più di 10 anni che sono... sulla scena, se non sbaglio, e quindi hanno fatto una roba rischiosa però ponderata. Alberto, ti ringrazio tantissimo.
Grazie anche da parte mia.
Grazie a voi.
e ci sentiamo prossimamente, magari speriamo quest'estate live, quando si potrà tornare
certo, davvero super volentieri, magari, noi saremo super, super disponibili per eventuali date estive, insomma.
A manetta, va bene, dai, grazie mille da Indica, io sono Matteo
e io sono Salvo,
dai,
buona serata a te.
Bella, ciao. Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao, bella.
Grazie, a prestissimo, grazie. Allora, ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao.
Indica nuove narrazioni sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.